sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love in tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Partiamo dalla seconda metà del 1800, un'Italia con molti meno abitanti e con delle condizioni assolutamente precarie.
Sì, gli italiani erano più o meno la metà di quelli che sono oggi. Se oggi siamo 60 milioni, lì siamo sotto i 30 milioni.
Nel 1871 gli italiani erano 26 milioni, nel 1901 31 milioni.
Sì, esatto. Ecco, per dare un grosso dato. Modo la metà di quelli di adesso. Ovviamente, questa è l'altra questione, che vivevano la metà degli anni che viviamo noi. Non c'è da sorridere, perché ovviamente le condizioni erano tremende, condizioni igieniche e anche condizioni alimentari. Quindi io mi sentirei già così, diciamo, a livello macroeconomico, di risponderti negativamente. I nostri nonni non mangiavano meglio di noi. Noi abbiamo cominciato a mangiare meglio molto più recentemente.
Allora, io credo che sia necessario, al riguardo, rispetto a quello che stavi dicendo, citare quello che disse il medico bolognese Carlo Maggiorani nel 1873 nel riferire al Senato del Regno d'Italia le condizioni di salute della popolazione italiana. Maggiorani descriveva cere pallide, tempre di carne morbidamente impastate, macchine gracili e frolle costituzioni, risultato della caterva di mali che ammorbavano la popolazione del regno. Aggiungo un po' di dati. La denutrizione, le scarse condizioni igieniche, l'assenza di antibiotici e vaccini facevano sì che in quegli anni l'aspettativa di vita a livello italiano fosse pari a 29,7 anni, cioè la vita media all'epoca
era sotto i 30.
Naturalmente incideva molto il tasso di mortalità infantile, che era spaventoso, era pari a 232, ossia su 1000 bambini nati vivi 232, praticamente un quarto, morivano entro il primo anno di vita. Ecco, probabilmente è anche utile rimarcare questi dati anche per chi in questi terribili anni di pandemia che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo ha messo disinvoltamente in discussione i progressi scientifici della medicina.
Sì, è sempre necessario farlo, è sempre utile farlo. Ricordiamo che appunto su quel dato che balza molto agli occhi delle aspettative di vita, 29,7 anni, quindi sotto i 30, incideva la mortalità infantile al primo anno, c'era poi un altro scalino ai 5 anni e poi c'era l'adolescenza, grosso modo un altro picco di mortalità intorno ai 14 anni. Poi se superavi questi primi tre scalini avevi la ragionevole speranza di raggiungere i 60 e in alcuni casi anche di superarli. Quindi era questa la mortalità giovanile che incideva molto. Aggiungo, tu hai citato ovviamente Maggiorani, però anche l'inchiesta Iacini, che è stata un'inchiesta che è stata un po' uno spartiacque nella storia diciamo anche politica italiana, descrive le condizioni delle campagne italiane, un'inchiesta agraria, quella specifica sulle condizioni dell'agricoltura, e le descrive in maniera terrificante, cioè da un quadro dei contadini italiani denutriti, ammalati, ignoranti, ovviamente un analfabetismo altissimo, insomma, quindi veramente una condizione terribile.
Ecco, io credo che sia utile citare anche i dati degli anni successivi, perché abbiamo detto meno di 30 anni nel 1873, questo dato cresce a 42 anni di aspettativa di vita, 42 anni e mezzo nel 1900, 55 anni scarsi nel 1930, 64 nel 1951, 71 nel 1981, fino ad arrivare agli 82,4 di oggi.
Ricordo che oggi l'Italia, insieme al Giappone e forse la Finlandia, adesso non mi ricordo, c'è un altro, forse la Svezia, sono quelli che hanno l'aspettativa di vita maggiore. Quindi dalle condizioni più disperate siamo arrivati ad essere quelli che hanno l'aspettativa di vita migliore.
Questo per dire che, insomma, se noi pensiamo ai nostri nonni nati all'inizio del Novecento o anche un po' più avanti, ripercorrendo la vita media dei nostri nonni, l'aspettativa di vita, ci rendiamo conto di come fino a non molti decenni fa si campasse molto meno in Italia rispetto a quello che campiamo oggi.
E neanche meglio. Perché c'è anche questa cosa qui, cioè, perché noi diciamo se noi arriviamo molto avanti nell'età, però malati, no, ci arrivavano anche peggio da questo punto di vista.
Il mondo contadino spesso tutt'oggi viene mitizzato, ma invece le cose non stanno esattamente come molti ancora oggi pensano. Vediamo come il grande antropologo Piero Camporesi descrive il paiolo. Il paiolo era l'insegna di una grande povertà alimentare, poiché il cibo costituiva un bene raro e le pietanze erano il risultato dell'inventiva delle donne. In esso bollivano minestre e zuppe, poche verdure ricavate dall'orto, i legumi e la polenta. Parlando invece del pane, laddove si produceva il grano, questo era spesso destinato al padrone e al mercato. Come ha scritto sempre Camporesi, riferendosi alle zone dell'Emilia, bocche da biada e non bocche da grano venivano chiamati gli uomini che lavoravano la terra, con palese discriminazione classista, utilizzando una categoria alimentare per definire uno stato sociale. L'alimentazione, come si vede, è in primo luogo un fatto sociopolitico, secondariamente un derivato dal rapporto terra-territorio-culture e in terzo luogo cucina, cioè un fatto culturale, rituale e tecnico.
C'è poco da aggiungere rispetto a questa citazione, è un po' anche il filo conduttore di tutte le nostre puntate. Da questo punto di vista, noi abbiamo spesso sottolineato la dimensione economica e sociale prima che culturale e gastronomica di ciò che mangiamo. Questo passaggio lo conferma, e soprattutto riferito appunto alla povertà dei nostri contadini.
Ti faccio però una domanda: qualcuno potrebbe obiettare che quel poco che si produceva fosse comunque migliore dal punto di vista del gusto e della genuinità. È così?
Ma in realtà non ci sono motivi per affermare questo, anzi forse c'è anche qualche motivo per affermare il contrario, nel senso che innanzitutto le tecniche di conservazione, le tecniche di coltivazione, gli antiparassitari, molto spesso le verdure e le frutta erano attaccate dai parassiti e quindi erano meno buone di quelle che mangiamo noi oggi. Oppure anche, ad esempio, pensiamo al fatto che, non essendoci la catena del freddo, la carne veniva mangiata molto fresca, appena macellata, che potrebbe sembrare una cosa positiva, in realtà non era frollata e quindi era meno morbida e anche meno saporita rispetto a quella che mangiamo oggi.
Non era frollata significa che non era trattata.
Sì, la frollatura è un periodo dopo la macellazione nella quale la carne rimane al freddo e quindi conservata, ma che appunto si ammorbidisce e acquisisce nuovi sapori maggiori, insomma, diciamo così. Ecco, questa fase nel passato, quando non c'erano queste tecniche, veniva in realtà realizzata ma in maniera molto rudimentale, molto veloce e quindi alla fine con risultati molto più modesti rispetto a quello che succede oggi. Ti è piaciuto questo assaggio? Ascolta l'undicesimo episodio della seconda stagione di DOI. I nostri nonni mangiavano meglio di noi?
Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 19 maggio, termini e condizioni su euro.it.